Radio Nuova Trieste presenta Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.
A Spazio Donna torniamo a parlare della detenzione femminile e le pari opportunità di trattamento. Il titolo dell'incontro che si è tenuto nel mese di ottobre al Centro Culturale Veritas. Come ha sottolineato padre Luciano Larivera, direttore del centro, l'incontro ha voluto essere uno spazio dove costruire dialogo, un confronto finalizzato alla risocializzazione, al reinserimento, uno spazio etico dove creare discussione anche in termini di prevenzione. Detenzione e pari opportunità di trattamento. Il titolo dell'incontro termina con una domanda. Un'utopia? È un'utopia pensare alle pari opportunità in carcere tra detenuti e detenute? Una domanda provocatoria, perché le carceri sono luoghi di detenzione pensate al maschile e sebbene le donne detenute siano in numero inferiore rispetto alle presenze maschili, per assurdo le misure pensate per loro trovano maggiori difficoltà a realizzarsi. Così ha messo in evidenza durante l'incontro moderato da Elisabetta Burla, garante dei diritti dei detenuti e delle detenute, il rapporto Antigone sulla detenzione femminile, in particolare nel Friuli Venezia Giulia, presentato da Francesco Santin, referente dell'Associazione Antigone Friuli Venezia Giulia, e Alessandro Maculan, referente dell'Associazione per il Veneto. Dalla parte di Antigone, l'associazione che ha presentato il primo rapporto sulle donne detenute in Italia è un osservatorio importante su tutte le carceri e le sezioni femminili, sulla presenza delle donne, che è residuale rispetto a quella maschile, in carceri pensate per uomini. Questa è l'estrema sintesi di quello che è emerso e di cui si è ampiamente parlato durante l'incontro. Detenzione e pari opportunità di trattamento, un'utopia? Oggi ne torniamo a parlare a Spazio Donna con Massimo Bressan, volontario, conferenza regionale, volontariato giustizia Friuli Venezia Giulia. E ringrazio Massimo Bressan per essere con noi telefonicamente. Grazie per la disponibilità.
Buongiorno, grazie a voi dell'attenzione a questi temi.
Una prima domanda, Massimo Bressan, sul tema dell'incontro da cui siamo partiti. In base alla sua esperienza, è un'utopia parlare di pari opportunità per quanto riguarda la detenzione femminile?
Su questo tema io non ho una grande esperienza, ma la mia inesperienza è proprio legata anche alla mancanza forse di queste pari opportunità, perché come è stato ben descritto durante il convegno di Trieste, nella nostra regione non esistono carceri femminili, esiste solo presso la casa circondariale di Trieste, il Coroneo, una sezione femminile e quindi ecco, non ci sono spazi pensati, spazi, luoghi di detenzione pensati appositamente per le donne, per le loro caratteristiche, le loro peculiarità, le loro esigenze, e soprattutto per tutelare, e questo riguarda non solo le donne ma anche gli uomini, per tutelare la genitorialità e quindi anche tutelare soprattutto i bambini, perché se i genitori sono detenuti per un reato che hanno commesso, non è giusto che le conseguenze le paghino anche i figli. Ecco, quindi sicuramente avere una sezione all'interno di un carcere misto come Trieste ovviamente non favorisce per le donne, per poter coltivare il loro rapporto di madri, di genitori, tantomeno ecco in un carcere maschile dove appunto proprio nessuno ha mai pensato a questo. Ecco. Ci sono delle piccole attività che stiamo facendo sia a Trieste sia a Gorizia, ovviamente per i padri, per poter insomma dare occasioni che siano al di là del colloquio freddo fatto in una sala dove il detenuto sta da una parte del tavolo, i familiari dall'altra, in condivisione, no? Contemporanea con altri detenuti. Ecco, stiamo facendo delle piccole attività proprio per dare la possibilità invece di avere dei momenti diciamo informali dove un padre può tirare un calcio di pallone insieme al figlio o può prenderlo in braccio e giocare con lui. Ecco, e so che anche a Trieste insomma ci sono delle attività portate avanti da Nati per Leggere proprio per creare dei momenti un po' meno freddi di quelli che sono i colloqui previsti, insomma.
Massimo Bressan, prima di parlare dell'attività, della sua attività come volontario, vorrei parlare delle sue motivazioni.
Allora, le mie motivazioni penso che derivino dalla mia famiglia. Ho avuto due genitori che non sono mai stati impegnati nell'attivismo del volontariato, però hanno sempre avuto questa attenzione al prossimo, quindi ad aiutare gli altri condomini se c'era bisogno o i vicini di casa. Poi ho avuto una formazione scout che ovviamente ha favorito ulteriormente questa mia attenzione e strutturare un po' di più insomma il volontariato, quindi non è solo una predisposizione ad aiutare il prossimo, ma ecco un impegno strutturato, pensato, progettato e costruito da solo assieme ad altri.
Il volontariato. A proposito, durante il convegno mi ha colpito una sua affermazione sulla quale vorrei tornare per chiarimenti. Lei ha detto che è una specie in via di estinzione.
Sì, questa cosa qua è una battuta. Allora, beh, innanzitutto sicuramente il volontariato in generale non vive non gode di ottima salute insomma in questo periodo, perché la crisi sociale, il lavoro precario insomma portano soprattutto i giovani a fare difficoltà ad impegnarsi, a impegnarsi in modo strutturato, continuativo. E quello a cui mi riferivo durante il convegno era una cosa che ho trovato sulla pagina del Ministero di Giustizia, dove parla appunto del volontariato in carcere, che viene fatto sulla base di due articoli dell'ordinamento penitenziario. Uno è l'articolo 17, a grandi linee è un articolo che permette il volontario di entrare in carcere sulla base di un progetto che viene approvato dalla direzione dell'istituto. Poi c'è l'altra forma, che è l'articolo 78, con cui io accedo da circa un anno nella casa circondariale di Gorizia, ed è proprio una figura di assistente volontario penitenziario con un tesserino di riconoscimento del Ministero, e questa autorizzazione non è legata strettamente a un progetto, ma in qualche modo il volontario si mette a disposizione dell'amministrazione penitenziaria e assieme all'amministrazione penitenziaria concorda delle attività da fare. Però è appunto specie in via di estinzione, perché in questa pagina del Ministero si parla che il volontariato penitenziario classico e storico è quello fatto dai singoli, ed è purtroppo una cosa, questa in via di estinzione. Io sono un volontario singolo, non sono legato a nessuna associazione, faccio parte della conferenza regionale volontariato e giustizia, ma che è una rete di realtà e di volontari, tra l'altro ancora informale, non costituito ufficialmente con uno statuto. e questi volontari singoli, appunto, che sono la forma storica del volontariato penitenziario, in realtà stanno venendo meno, perché la riforma del terzo settore prevede determinate cose che un singolo fa difficoltà ad avere. Banalmente, l'assicurazione personale sulle attività che vengono fatte, no? Le assicurazioni per il terzo settore sono pensate per le associazioni. Io se volessi farmi un'assicurazione per l'attività che faccio in carcere, non posso farla non avendo un'associazione.
Tutte queste difficoltà non le hanno però impedito di impegnarsi concretamente in attività a favore di persone detenute. Allora, questa esperienza costruita nel tempo, quanto ha cambiato il suo punto di vista verso il dentro ma anche verso il fuori?
Come dicevo al convegno, io la prima volta che sono entrato con il mio gruppo scout, avevo poco più di 18 anni, qualche mese, coinvolti dall'allora cappellano del carcere Igor Izze, siamo andati ad animare la messa, quindi a suonare la chitarra, a cantare alla messa di Natale, ed è stata un'esperienza appunto che mi ha cambiato la prospettiva, mi ha anche avviato alla scelta di dichiararmi obiettore di coscienza e fare il servizio civile al posto della leva militare obbligatoria, e il servizio civile che poi ho svolto praticamente all'interno del carcere di Gorizia. E quindi, insomma, è stato proprio un impatto che mi ha fatto cambiare il modo di vedere tante cose, proprio perché entrando anche così giovane mi sono accorto che dall'altra parte c'erano anche persone praticamente mie coetanee, e questo ovviamente ti fa riflettere. Ho incontrato anche un mio compagno di classe delle elementari, ad esempio, che si trovava dall'altra parte. Quindi veramente ti mette in crisi tutte le certezze che magari puoi avere, no? Tanto a me non toccherà mai, e invece no, può capitare perché magari affronti un problema della vita in modo diverso da come te lo immagini, e ti ritrovi, insomma, a compiere dei reati, ecco. Quindi non dare mai per scontato il fatto che tanto a me non capita.
Torno alla messa di Natale dei suoi 18 sì. anni. Questa messa che in effetti rappresenta quell'esperienza che le fa prendere posizione verso il prossimo, e ritrovo quel prossimo che le avevano indicato i suoi genitori, perché anche loro erano attenti al prossimo, a partire dal vicino. Lei il vicino lo trova in carcere, e possiamo dire che c'è una motivazione profondamente cristiana nel suo impegno?
La mia famiglia non è una famiglia credente, in particolare mio padre e tantomeno praticante, ovviamente. Io poi ho avuto questo percorso scout in un'associazione cattolica, scelta da me, perché comunque avevo degli amici che lo frequentavano, quindi i miei genitori non mi hanno ostacolato su questo, e quindi mi hanno sempre lasciato libero di scegliere. E diciamo che se inizialmente poteva esserci una motivazione cristiana, io adesso direi che è proprio una motivazione di umanità, cioè di tendere la mano alla persona che magari in quel momento fa più fatica di te, ecco, senza guardare chi è o perché è lì, insomma. non è l'unica esperienza di volontariato che sto facendo, quella in carcere, quindi anche le altre sono mosse dalla stessa cosa, no?
Ma in
Tendere
car-
la mano chi è in più, chi sta facendo fatica in quel momento.
Ma in carcere lei ha parlato dello stigma del detenuto, lo stigma del detenuto dentro e fuori. Vorrei riprendere questa immagine, chiarendone il contenuto, proprio nell'ambito di questa trasmissione. Lo stigma del detenuto, qual è?
Allora, in questi ormai 30 anni in cui io frequento il carcere, a periodi più o meno assiduamente, proprio perché appunto, come dicevo prima, sono impegnato anche in altre forme di volontariato, e mi è capitato anche di incontrare delle persone ad intervalli regolari, diciamo, cioè magari le incontrate quando io ho fatto il servizio civile nei primi anni 90, le incontrate 10 anni fa, le incontrate 2 anni fa, che periodicamente ritornano, no, in quel tipo di ambiente, ecco. E quindi ci sono queste persone che si costruiscono un personaggio. C'è qualcuno che quando incontra il volontario si presenta come la vittima, quindi sono qui per sbaglio, no? E montano su questo ritornello, no? Sono qui per sbaglio, il giudice è sbagliato, non è vero, non ho fatto niente, no? Quindi hanno questo approccio. E ci sono altri che invece hanno l'approccio opposto, quindi quello di vantarsi di essere dei bulli, tra virgolette, per capirci, no? Quindi di essere il cattivo di turno. Ah, io ho fatto questo, io ho fatto quell'altro, perché se io fossi fuori a quello gli farei questo, a quello gli farei quell'altro. Quindi si costruiscono questi personaggi e io nel mio modo di approcciare cerco di fargli capire che non mi interessa né che loro siano vittime né che loro siano carnefici, diciamo, bulli. E cerco di avere un approccio da persona a persona che fa un'attività assieme e cercare da quell'attività di ottenere qualcosa, insomma, ottenere appunto non dico la cancellazione di questo stigma, di questa maschera che il detenuto si mette, ma almeno appunto fargli capire che io sto parlando con Mario, con Giovanni, con Giuseppe, e non mi interessa il reato che c'è dietro, non mi interessa se lì per sbaglio, so che in quel momento lui è lì e io sono lì per fare qualcosa assieme a lui e cresce anche insieme a lui, perché ovviamente sono tutte esperienze che poi la persona, non solo il re o il detenuto, ma anche il volontario si porta dietro.
Esperienze costruite quindi su fatti, interventi concreti oltre le maschere che ognuno di noi in effetti a volte tende a indossare per proteggersi. Ma c'è un altro aspetto che è molto importante in questo rapporto dentro-fuori che va oltre le maschere. Parlo dei pregiudizi. I pregiudizi che condizionano spesso i nostri comportamenti. Lei ha trovato nel suo contesto di volontariato pregiudizi specifici?
Pregiudizi da parte dei volontari, da parte dei detenuti.
No, da parte, mi perdoni, certamente non da parte dei volontari, ma da parte nella sua attività, nel suo lavoro, ha avuto modo di verificare se ci sono dei pregiudizi che condizionano il rapporto dell'esterno con l'interno, della serie è un detenuto, buttiamo la chiave, deve scontare la pena. È giusto che sconti la sua pena e quindi tutto ciò poi va a inficiare, a condizionare tutto ciò che può essere il discorso di reinserimento, di risocializzazione, il pregiudizio che noi abbiamo all'esterno verso l'interno, verso il carcerato, la carcerata.
Sì, allora, beh, intanto lei ha escluso in qualche modo il pregiudizio dei volontari. In realtà c'è qualche volontario che ha un pregiudizio, tra virgolette, positivo, su cui che io non condivido, perché c'è qualcuno che approccia al detenuto, anche in altre forme di volontariato, o poverino, no? Ecco, io il buonismo l'ho messo da parte da tanti anni, quindi come dico, non mi interessa il reato che tu hai fatto, puoi essere un ladro di galline come un omicida, mi interessa che facciamo qualcosa assieme, non sto neanche a dire oh poverino. E riguardo invece il pregiudizio dall'esterno all'interno, mi è piaciuto quello che ha detto il direttore del carcere di Trieste al convegno. Lui diceva bisogna entrare, bisogna vedere il carcere, non solo i detenuti ma anche le strutture, no? Qui in regione abbiamo tutte strutture molto vecchie, seppur insomma sistemate nel corso degli anni e tutto sommato insomma vivibili, però ovviamente sono strutture fatte, progettate, costruite con spazi e un'idea del carcere di inizio Novecento, se va bene. Quindi chi dice sbattiamoli dentro e buttiamo via la chiave, oppure chi dice, soprattutto qualche anno fa c'era qualcuno che diceva beh, ma intanto là stanno bene, guardano la televisione, no? Non fanno niente tutto il giorno. Ecco, entrare, vedere la faccia del detenuto, dei detenuti, vedere che magari c'è il tuo vicino di casa o il tuo amico d'infanzia, vedere che non è proprio che stanno tutto il giorno davanti alla televisione distesi sul letto, aiuta le persone a, cioè dovrebbe aiutare le persone ad aprire gli occhi e a prendere anche un'assunzione di impegno, perché come dice l'avvocato Burla, la garante di Trieste, lei lo ripete molte volte, ho fatto mia questa sua idea, del fatto che il detenuto prima o poi esce dal carcere e torna in società, ed è la società esterna che deve essere anche in qualche modo corresponsabile di come il detenuto esce e torna nella società. Quindi se il detenuto lo lasciamo lì come fosse in una bolla di sapone o in una goccia d'ambra per un mese, 10 anni o 20 anni e poi lo sbattiamo fuori, quella persona non avrà fatto nessun percorso e non avrà, non, cioè quella detenzione, quel periodo sospeso non sarà servito né a lui né alla società esterna che in qualche modo deve riaccoglierlo.
Io Massimo Bressan la ringrazio per questo intervento che ci ha portato oltre le pari opportunità di trattamento tra uomini e donne, ma ci ha portato a ragionare sull'approccio da persona a persona, e mi sembra che questo sia l'approccio giusto e anzi fondamentale per un'attenzione all'altro come persona, all'altra persona. Purtroppo il tempo è limitato e dobbiamo salutarci, ma per parlare delle sue attività di volontario troveremo senz'altro un'altra occasione, un altro spazio, se lei è d'accordo.
Va bene, senz'altro.
Grazie a Massimo Bressan, volontario, conferenza regionale volontariato giustizia Friuli Venezia Giulia, grazie a Riccardo Righi alla regia e alla prossima qui a Spazio Donna. Un saluto da Mariella Grande.
Radio Nuova Trieste ha presentato Spazio Donna, tra cultura e attualità. Voci e storie di donne. A cura di Mariella Grande.